8 e 9.
Anci Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e comunità, le istituzioni si raccontano. Secondo episodio, Comune in piazza, Scandicci.
Le istituzioni sono le persone che le popolano e che le rendono, al di là delle leggi, uno strumento per far sì che i nostri diritti, quello che c'è scritto nelle norme, non rimangano solo lettera morta. Per questo, grazie all'ANCI, vogliamo raccontarvi le storie e le riflessioni di chi lavora nelle pubbliche amministrazioni per rispondere alle esigenze di noi cittadini, perché sono proprio le persone, con i loro comportamenti, con il loro lavoro, con la loro dedizione, a fare la differenza, a tenere in piedi la res pubblica, la casa di tutti. La prima puntata è dedicata al comune di Scandicci. Buon ascolto.
Se quello che faccio finisce bene, cioè se faccio quello che devo fare, cioè se riesco a fare il consiglio comunale, se chi viene a fare la carta d'identità la fa e va via contento, io forse riesco a fare quella cosina che c'è scritta nell'articolo 3 della Costituzione, ma non nel comma 1, nel comma 2, quello che dice che bisogna rimuovere gli ostacoli. Ecco, credo che un servizio pubblico debba rimuovere gli ostacoli fra il pubblico e cittadino. Se riesco a fare questo sono contento.
Sicuramente, secondo me, le relazioni personali sono il punto forte di questo lavoro. Si vince, si sbaglia tutti insieme, si affrontano le cose tutti insieme, si condivide.
Strano, perché è un mondo fatto di due parti, perché come ho descritto prima io parlavo di segreteria generale, di segreteria della sindaca, quindi diciamo di un lavoro di staff molto interno al cuore del comune, quindi lavoro per gli uffici del comune e per gli organi amministrativi e per gli organi politici, però poi c'è una parte che è proprio invece la pancia esterna, cioè che è quella che incontra il cittadino. Sono la responsabile del punto comune e sono la responsabile dei servizi demografici e dell'elettorale, quindi ho questo modo doppio di guardare alla città che mi ha molto sempre aiutato, perché il rischio di cristallizzarsi in una visione del mondo è no, perché proprio un'amministrazione rigida, si fanno sempre le stesse cose. Ecco, io non faccio mai le stesse cose, cioè ogni giorno c'è un problema nuovo, c'è una questione nuova da trattare, c'è ora una normativa nuova da applicare, un modo di capire come si fanno le cose dentro e fuori, e questo insomma mi tiene abbastanza viva. Fra l'altro, una delle motivazioni forti che mi fanno dire che io sono una civil servant, cioè mi piace molto la descrizione del dipendente pubblico inteso come servitore, diciamo, della città, dei cittadini. Per esempio, ora abbiamo l'esame, abbiamo appena finito di fare le lezioni, no? Allora, quando io dico che il mio non è solo un lavoro, io ci credo tantissimo, non dico che è una missione, queste robe un po' così patetiche, però in realtà io sono due mesi che ho lavorato per mettere su questa struttura, che la gente va a votare e non pensa che dietro ci sia un lavoro, no? Metti su questa struttura, hai 48 sezioni, 8 plessi, devi parlare con i dirigenti scolastici, devi fare le gare per montare e smontare i seggi, però poi finisce tutto, sei stanco alla fine e pensi, ma insomma io ho consentito che si esercitasse quella sovranità popolare dell'articolo 1 della Costituzione, che dice che i cittadini sono sovrani perché vanno a votare, e gliel'ho fatto fare io questa cosa. Quindi non è solo un lavoro, c'è una soddisfazione di avere consentito l'esercizio della democrazia, e secondo me questa è una delle ragioni per cui io faccio il mio lavoro, non volentieri, di più, sono contenta di essere un dipendente pubblico.
Da piccola volevo fare la rockstar, no? Nel senso che da piccola sicuramente già avevo questo desiderio di fare qualcosa molto bene e farlo per gli altri.
Thank you.
Allora, essendo io anche nata e cresciuta qui, poi io a 19 anni sono andata via, quindi ho fatto dalla materna fino al liceo, poi sono andata via, ho vissuto fuori regione, fuori Italia, sono tornata appunto quando mia figlia andava alle medie, quindi nel 2009-2010. Sicuramente, essendo appunto figlia di questa comunità, c'ha un lato affettivo molto forte, cioè di presa di legame e di presa in carico, ecco, di un pezzo della mia storia, della mia vita fondamentale, quindi una sorta di quasi anche di restituire qualcosa che ho avuto, perché io ritengo di aver avuto veramente tanto in questi 20 anni di vita scandiccese. E anche ridare tutto il potenziale che ho acquisito in questi 50 anni di vita e farlo in un'esperienza che davvero è unica, perché tu hai modo di mettere a frutto tutto la tua, appunto, il tuo patrimonio personale, non per te stesso, non per un'attività privatistica e quindi per il tuo guadagno e interesse, ma per gli altri. È chiaro che in questo l'essere madre, e quindi, come dire, l'istinto prevalente è quello di dire: voglio migliorare il mondo dove i miei figli, i miei nipoti, no? E quindi è anche poter fare tutto questo con questo spirito, sicuramente è di grande soddisfazione, nel senso che davvero è un'esperienza che dà senso a molte cose. Ecco, mai avrei pensato mai di fare la sindaca, ma di fatto poi è stato un avvicinamento, se oggi rivedo nel passato, proprio anche a questo.
Io vengo da una famiglia sostanzialmente dove sono entrambi funzionari pubblici a livello dirigenziale, quindi diciamo sicuramente c'è una forma mentis, una predisposizione culturale per intraprendere questo percorso. Poi ovviamente gli studi universitari sicuramente hanno contribuito a rafforzare questa idea di lavorare nel pubblico, anche a livello proprio banalmente delle materie che si affrontano, soprattutto diritto amministrativo, diritto degli enti locali, e questo ha rafforzato, diciamo, un po' il motivo di intraprendere questo percorso, anche proprio a livello d'ambizione per cercare di innestare delle nuove idee, nuovi valori, nuovi meccanismi e cercare di migliorare, oleare una macchina pubblica che si sente molto spesso dire essere farraginosa, essere lenta. In realtà, secondo me, le nuove leve, diciamo così, anche in uscite dall'università possono contribuire in qualche modo a dare una nuova visione, a svecchiare le strutture o i meccanismi di una macchina che tutti ormai criticano, secondo me, in maniera molto spesso irrazionale, senza alcun tipo di ragionamento approfondito. Ecco.
Cosa significa per te essere un dipendente pubblico?
Allora, innanzitutto, sicuramente è un ruolo importante, non solo dal punto di vista delle mansioni, ma è come indossare una sorta di casacca che ha un peso, perché indossare questa casacca vuol dire rivestire dei valori, ricoprire dei valori che ci richiede soprattutto la nostra Costituzione, e ci chiede sempre, tutti i giorni, di lavorare per un interesse che non deve coincidere con i nostri interessi, ma con gli interessi della comunità di riferimento, in questo caso dell'ente locale. Ma questo discorso si può traslare su tutti gli enti pubblici. E la scelta del pubblico è una vocazione, o meglio, chi entra nel pubblico lo fa soprattutto, lo dovrebbe fare soprattutto per la vocazione, anche perché le retribuzioni, diciamo così, non sono bellissime rispetto a quelle del privato. Quindi questa casacca di cui parlavo prima è sicuramente un onere, ma anche un valore aggiunto. Ti dovrebbe qualificare come persona in meglio, proprio per questi aspetti che dicevo prima.
Tu sei molto giovane, no? Com'è la concezione del pubblico, dello Stato, della pubblica amministrazione, del comune, della regione, tra i tuoi coetanei? Cosa si aspettano e che immagine hanno di questo mondo?
I giovani funzionari possono incontrare delle difficoltà oggettive, perché si vanno a scontrare con una macchina che esiste da prima di noi e si è consolidata nel corso degli anni, e quindi molto spesso per cambiare determinati meccanismi, cambiare determinate dinamiche, anche banalmente delle semplici procedure, si rivela molto difficile. Ma io sono convinto che i giovani hanno appunto questo dono di farsi portatori di nuovi valori che emergono costantemente in questa società che è super dinamica, e sono loro che si devono fare portatori di queste nuove istanze che emergono dalla collettività, che vanno dall'ambiente, quindi dalla sostenibilità ambientale, la parità di genere. Banalmente i giovani sono intrisi di questi nuovi valori e li devono portare dentro l'amministrazione, nonostante le differenze possono incontrare nel percorso, perché le differenze ci sono. Non si può pretendere di cambiare una macchina che è, appunto, come dicevo prima, lì da molto prima di noi, ma attraverso un confronto, attraverso scelte anche di compromesso, piano piano si può riuscire a cambiare una macchina che, ripeto, è chiamata a farsi portatrice delle istanze che vengono dal territorio e dalla comunità di riferimento. Secondo me questo paese, non parlo soltanto degli enti locali, secondo me in generale tutta la macchina amministrativa ha bisogno di nuove leve che, appunto, sono portatori di questi nuovi valori, e solo con queste nuove leve si può essere portatrici e veicoli del cambiamento.
Io sono la dipendente più anziana di servizio, in quanto appartenente a questo ente da ben 42 anni e qualche mese. Cioè, io sono entrata al Comune di Scandicci nel 1982, attualmente sono sempre qua. E ci sono degli enti, non so fare i nomi, che hanno delle procedure che spesso vengono viste come chiusura nei confronti del cittadino, ma magari sono state imposte. Il Comune di Scandicci, io sono entrata e ho trovato questa, diciamo, abitudine, questa non la voglio nemmeno chiamare, diciamo, consuetudine, però un'abitudine sì, perché il Comune di Scandicci è sempre stato molto vicino al cittadino, e quindi nel nostro settore, glielo garantisco, che sia il mio in particolare, che sia quello delle cedole librarie, che sia quello del trasporto scolastico, accogliamo il cittadino. Non ci siamo mai sentiti di dire no, questi sono gli orari e deve telefonare, no, se c'è una persona che si presenta davanti alla porta della fabbrica dei saperi dove ci sono servizi educativi e non entra, perché adesso si entra col badge, visto, no? Il primo collega che trova questa persona giù ad aspettare chiede il motivo, e se c'è da fare un'iscrizione alla mensa anziché al trasporto scolastico mi chiamano, oppure chiamano il collega del trasporto e si fa salire. Cioè, noi, ecco, io non mi voglio considerare una scansafatiche, io mi voglio considerare invece una persona che lavora per il cittadino e che fa di tutto per soddisfare il proprio interesse, perché sono cittadina anch'io. La ristorazione è il punto che si attacca meglio di tutti da parte dei genitori, quindi nessuno è mai contento, per cui il mio ruolo è fondamentale. Tutti i giorni io sono in contatto con i genitori che fanno parte della commissione mensa, con gli insegnanti, con il menù che è da variare, non da variare, con problematiche di ogni genere, ma veramente ho creato, credo, un servizio che adesso è diventato l'esempio per tanti comuni. Il nostro capitolato speciale viene proprio preso quando fanno le gare come esempio, ma anche per sentito dire, perché veramente è un servizio che va molto bene.
Una grande soddisfazione, quindi.
Sì, sono soddisfatta e le dirò, da questo punto di vista mi mancherà tanto questa, diciamo, questa opportunità, no? Perché lavorare per il pubblico impiego, nel pubblico impiego, vuol dire, cioè, essere a disposizione del cittadino, vuol dire cercare di soddisfare l'interesse del cittadino per qualsiasi cosa. In questo caso io lo faccio proprio per la scuola, per i bambini, però sono abituata a dirle, no? Chiamo una persona e magari sbagliando, se volevo un'informazione sull'iscrizione scolastica presso la scuola statale, cioè, non è che gli dico, guardi, no, deve chiamare, gli spiego come si fa. Dopodiché gli dico, guardi, lei ha chiamato me perché ha visto servizi educativi, quindi poteva pensare, ma non è così, e gli spiego, questa è la procedura, questo è il link, perché noi abbiamo a disposizione tutto. Per me il dipendente pubblico deve avere questa visione, cioè come si può dire, il campo largo, lo vogliamo chiamare così, perché così deve essere, perché non mi devo fermare al mio settore.
Yeah. Com'è cambiato il cittadino rispetto all'istituzione, secondo lei?
Qualcuno è più consapevole, nel senso che qualcuno arriva sapendo di essere cittadino. Qualcuno ancora non lo sa, però lo intuisce che non può più fare, diciamo, il suddito, e quindi esige. Chiaro che bisogna tenere conto anche dei diversi livelli di approccio, di conoscenza, quindi con qualcuno è anche difficile, tanto è vero che io credo che una delle cose che manca e che dovrebbe essere approfondite di più è lavorare su un piano di formazione del dipendente pubblico che sia il più possibile collegato proprio alle esigenze che emergono di rapporto con il nuovo, con il cittadino, di bisogni nuovi, di servizi nuovi da impostare in modo completamente diverso, perché il mondo cambia velocemente e cambia anche la nostra capacità di percepire le cose. Arrivano direttamente, ma forse senza riuscire ad avere il filtro che avevamo prima, no? Il momento in cui le cose vanno fatte decantare per essere capite. Quindi forse questo modo di lavorare con il cittadino dipende anche dal fatto che dentro la pubblica amministrazione aumenti la condivisione e anche la formazione specifica sulla capacità di rapportarsi con l'esterno, che forse è sempre stata la cosa che era un pochino carente nella pubblica amministrazione.
L'amministrazione è l'ultima speranza che abbiamo per riuscire a portare avanti la società nonostante tutto, soprattutto per chi non ha la forza di andare avanti da solo. Al di là del fatto delle strade, delle scuole, chiaramente, diciamo, un funzionamento amministrativo di base, per cui senza l'amministrazione tu non hai le strade asfaltate, non hai la scuola, non hai gli edifici sportivi, insomma, voglio dire, non è poco, no? Non hai la raccolta dei rifiuti, non hai una serie di servizi che sono di base. E quindi la pubblica amministrazione è quella cosa che rende pubblica la vita stessa organizzata in un contesto urbano, e la gestisce quotidianamente e ti aiuta ad arrivare là dove i tuoi bisogni ti spingono. Detto questo, poi c'è il tema che se uno ha i soldi, tolta questa base, ha bisogno di molto altro poco, perché se hai bisogno di un medico, se hai bisogno di qualsiasi cosa tu ci accedi. E chi però non ha i soldi ha bisogno comunque di servizi. Ecco, noi siamo ancora l'ultima speranza, quindi tante volte quando senti dire male della pubblica amministrazione, male di chi ci lavora, male dei politici, ecco, io lì un po' mi risento, nel senso che spesso ho queste discussioni perché non ci si rende conto che siamo davvero, pur con tutti i nostri limiti, perché siamo limitati, non ci sono soldi, non ci sono assistenti sociali, non ci sono tantissime cose, però di fatto c'è anche tanto che tiene su un sacco di gente. Abbiamo le case popolari, abbiamo i contributi affitti, è vero, in questo momento abbiamo anche un governo che taglia, c'è un accanimento verso i poveri, però di fatto noi facciamo i servizi anche per loro. Quindi, cioè, dai centri estivi alla mensa, all'assistente sociale, al trasporto sulla disabilità, ma tantissime cose che messe insieme sono veramente ancora un punto di riferimento, secondo me, da cui ripartire. E tante volte non vogliamo renderci conto, perché comunque parlare di bisogni è una cosa che non piace a nessuno. Non piace a nessuno capire che invece le fragilità sono all'ordine del giorno. Ecco, qui dentro tu lo vedi e ti rendi conto che se te lavori bene per le fragilità, la società migliora nel suo insieme. Claudia Sereni, sindaca di Scandicci.
Maria Teresa Cao, il ruolo lunghissimo, io sono una funzionaria incaricata di elevata qualificazione, responsabile della segreteria generale, segreteria della sindaca e servizi al cittadino.
Paola Baroni, attualmente sono la referente del servizio di ristorazione scolastica del comune di Scandicci e mi occupo anche di del diritto diritto allo studio e per quanto riguarda i rapporti con tutte le scuole statali, quindi anche con i dirigenti scolastici, DSGA, eccetera, eccetera, relativamente a quelle che sono, diciamo, le funzioni che i comuni devono espletare nei confronti delle scuole statali.
Io mi chiamo Francesco Pisino, sono un funzionario del comune di Scandicci, mi hanno collocato nell'ufficio della segreteria generale, al servizio del sindaco. Io sono rimasto stupito, questo non l'avrei veramente mai detto, cioè avrei immaginato l'ufficio pubblico come un posto serio, dove tutti erano inquadrati perfettamente, come i burocrati che ci fanno studiare sui libri, queste figure che sembrano quasi dei totem. In realtà l'aspetto più bello della giornata e alla fine giornata è il lavoro con i colleghi, quindi secondo me il successo di un ente, il successo di una vera macchina è il rapporto con i colleghi, perché un ufficio funziona bene anche a livello di relazioni personali, non può trovare nessun tipo di ostacolo amministrativo o burocratico, perché si risolve veramente tutto. Quindi sicuramente secondo me le relazioni personali sono il punto forte di questo lavoro, si vince, si sbaglia tutti insieme, si affrontano le cose tutti insieme, si condivide.
Toscana, in collaborazione con Controradio, ha presentato Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Torna la Cooperazione in Festa, la rassegna organizzata da Legacoop Toscana con più di 70 eventi gratuiti, tra incontri, degustazioni, spettacoli e laboratori. Un'occasione per vivere a 360 gradi la ricchezza e la varietà del mondo cooperativo in Toscana. Tra gli ospiti Mauro Berruto, Pierluigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini, oltre ai concerti di No Braino, Loren e Lo Fai Le Fusa. Dal 20 al 23 maggio la Cooperazione in Festa, Piazza Santissima Annunziata, Firenze. Info su legacooptoscana.it.
Controradio.
City Lights.
Oh, cosa vuoi fare?
Eventi, spettacolo, cultura in città e in regione. A Villa Bardini a Firenze, 50, 60, 70 immagini dall'archivio Fotolocchi, tre decadi della storia fiorentina in 150 fotografie, esposizione promossa da Fondazione CR Firenze e archivio Fotolocchi, 10 sezioni tematiche, dopoguerra, le mobilitazioni operaie, l'alluvione, la vita quotidiana, fino al 18 ottobre a Villa Bardini a Firenze, info su villabardini.it. Disenchanted Interiors, la prima mostra personale in Italia di Anna Perac in uno spazio istituzionale. Una residenza d'artista che ha prodotto tre nuovi lavori in un percorso che indaga i temi del colonialismo, dell'esotismo, delle tradizioni popolari, dell'identità del femminile. Anna Perac, Disenchanted Interiors, fino al 12 luglio, info murate, artdistrict.it. 72 ore di biodiversità, 22, 23, 24 giugno a Scandicci, 3 giorni, 3 location, con un unico obiettivo: valorizzare e diffondere la biodiversità. Mercato agricolo, laboratori, spettacoli, concerti e domenica 24 maggio presentazione alla cittadinanza del nuovo distretto biologico del territorio fiorentino. Info rs.bio/72ore. Coop Summit, l'evento dedicato ad imprenditoria giovanile e cooperazione organizzato dall'OTREC Digital Company e Conf Cooperative Toscana, in un pomeriggio di talk, workshop, case stories per scoprire l'opportunità e confrontarsi con giovani imprenditori. Il tema dell'edizione è intelligenza cooperativa, un modello intelligente per fare impresa. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 21, Social Hub Lavagnini, Firenze. Info su copsummit.it. Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali, 22 e 23 maggio. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visite. visioni dalle periferie al mondo. Tutto il programma completo e gli ospiti festival.cospe.org. Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale e giornalismo per un mondo migliore. Incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto Visse. Giovedì 21 maggio alle 17.30 a Villa Bardini a Firenze, la felicità degli italiani. Il sociologo Enrico Finzi e Serena Bortone riflettono sulla politica della felicità. Prenotazione e programma completo su cesvot.it. La cooperazione in festa. Torna la rassegna organizzata da Lega Coop Toscana. Più di 70 eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, laboratori per bambini e adulti. Tra gli ospiti Mauro Berruto, Pierluigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini. Concerti di Nobraino, Loren e Lofa e Lefusa. Tra le novità, la scuola di cooperazione promossa da Fondazione Noi Lega Coop Toscana, che coinvolgerà 25 giovani dai 18 ai 25 anni in un percorso gratuito di formazione su argomenti legati all'impresa cooperativa. Dal 20 al 23 maggio in Piazza Santissima Annunziata Firenze. Info legacooptoscana.it. Aspettando la rassegna La musica dei poeti, poeti della musica del Gabinetto VSE di Firenze, martedì 19 maggio 17.30 a Sala Ferri, Massimo Zamboni, scrittore, storico, chitarrista dei CCCP e dei CSI, parla del suo romanzo Pregate per Ea, in dialogo con Domenico Guarino. Info vs.it. Identities, leggere il contemporaneo a cura della Nottola di Minerva. Maria Chiara Carrozza presenta Quanto vale la conoscenza. L'autrice dialoga con Patrizia Asproni e Niccolò Abriani. Questo libro invita a interrogarsi su cosa significa oggi investire nella ricerca e nel sapere. Martedì 19 maggio. Alle 18 alla Biblioteca delle Oblate in via dell'Oriolo 24 a Firenze. La Nottola di Minerva.it. Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci del club. Visione gratuita e la recensione dopo la visione del film. Lunedì 18 maggio alle 21 la compagnia Con la pioggia dentro, il ritratto ruvido, elettrico, intimo e anarchico di Giorgio Canali. Punto di riferimento del rock alternativo italiano alla presenza del regista e di Giorgio Canali. Prenota a club@controradio.it. Leggere per non dimenticare, giovedì 21 maggio 17.30 a Saladino Campana, Biblioteca delle Oblate, in via dell'Oriolo 24 Firenze, Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace, Sellerio editore. Introduce Vlode Goldkorn. Info leggere per non dimenticare.com. Teatro della Toscana, dal 22 al 23 maggio al nuovo Rifredi, scena aperta, DJ Show. Sotterraneo festeggia i suoi primi 20 anni con una playlist eclettica di canzoni di ogni genere ed epoca, intervallata da azioni rapide, testi brevi e visioni fugaci. Info e biglietti teatrodellatoscana.it. Comunicare con i progetti europei. Il 21 maggio a Firenze è il talk di anteprima del primo grande festival italiano dedicato ai progetti europei, in programma ad ottobre. Alle 10 presso il Palazzo degli Affari di Firenze Fiera, l'evento sarà un momento di confronto aperto tra soggetti istituzionali, professionisti, realtà culturali e dell'innovazione, con l'obiettivo di condividere visioni, esperienze e opportunità in vista di Europa Project Week 2026. Info su eupv.eu. City Lights. Eventi, spettacolo, cultura in città e in regione.
Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Dal 25 maggio al 14 settembre 2026 il ponte sarà chiuso al traffico veicolare per rimuovere il vecchio impalcato e varare il nuovo con una gru speciale da 2000 tonnellate. La circolazione ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo Marte sarà sospesa in più fasi nel mese di luglio. Per informazioni su trasporto ferroviario, sulla viabilità e sui bus, consulta i canali ufficiali di RFI, del Comune e di Autolinee Toscane. umane.
Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale, giornalismo per un mondo migliore. Nella splendida Villa Bardini a Firenze, tre incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto VSE. Giovedì 21 maggio alle 17.30 La felicità degli italiani. Il sociologo Enrico Finzi e Serena Bortone riflettono sulla politica della felicità, la riduzione delle diseguaglianze e il diritto di tutti a una vita piena. Prenotazione e programma completo su cesvot.it.
Controradio.
Cause it's time to get down. You comb and let's get down to it, baby. Just listen to me!
Suona la campanella, c'è la ricreazione. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati all'ascolto di Controradio, benvenuti alla nostra ricreazione di oggi, lunedì 18 maggio 2026, con Mirko Roppolo al microfono con voi fino alle 10.30, pronti per stare insieme in questo frangente. Vi ricordo il numero WhatsApp per mandare i vostri messaggi in voce o in testo, il 342-8104-111. Eh sì, si comincia la settimana con un nuovo disco della settimana, lo vado subito a presentare. Un po' me lo immaginavo, un po' ce lo immaginavamo, diciamo, nelle retrovie, perché è un disco che stavamo aspettando da un po' di tempo e via via che lo ascoltiamo direi che ci intriga e ci incuriosisce. Sto parlando del nuovo lavoro dei Nugenea, People of the Moon, nuovo disco della settimana che a partire da oggi avremo modo di ascoltare, analizzare ancora meglio. Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, il duo dei Nugenea che arrivano da Napoli, che naturalmente ritornano con un disco molto molto variegato. Sono passati 4 anni dal precedente lavoro Bar Mediterraneo, apprezzatissimo, che ha avuto un successo veramente incredibile, lo ricordiamo, Mare Chiara, Tieni a te, tutta una serie di brani, Vesuvio, eccetera eccetera. Questo è il terzo lavoro per i Nugenea, People of the Moon, manifesto sonoro che trasforma le inquietudini del presente in una sorta di energia collettiva. Direi sì, è proprio questo il senso di questo disco. Se nel disco precedente si parlava di culture sulle rive del Mare Nostrum, stavolta invece lo sguardo è puntato verso l'alto, adottando una prospettiva lunare anche un po' cosmopolita. E allora ci sono tante collaborazioni anche in questo caso. È vero, c'è il tocco New Jazz, la chitarra di Tom Misch, l'intensità vocale Maria José Yergo, e poi insomma ritorna Fabiana Martone e insomma tanti altri personaggi che abbiamo trovato all'interno anche delle realizzazioni precedenti. Lo ascolteremo di brano in brano questo lavoro People of the Moon. Vi ricordo che tra l'altro è partita partirà il 23 maggio anche la tournée dal Miami di Milano. Tra l'altro stavo leggendo un po' di date dalle nostre parti, però al momento non vedo grosse cose. C'è Bologna, forse, ecco, quella più vicina a noi, il primo luglio al Sequoia Music Park di Bologna, per vedere i Nu Genea, sempre se i biglietti ancora ci saranno. Allora, People of the Moon, che è anche il titolo della canzone che vi faccio ascoltare, così come il loro nuovissimo album, il disco della settimana. Io in Nu Genea li associo sempre, no, a qualcosa di estivo, comunque di relax, no? È vero, la sdraio, eccetera, eccetera, e la situazione di relax, e il disco dei Nu Genea che intanto scorre in sottofondo. Ma questa è una fantasia mia, ognuno poi ci trova le proprie, ma è giusto così. E allora voglio salutare anche tutte le persone che ieri sono passate a trovarmi all'Ultravox. È stata una bella esperienza, molto molto interessante. Poi il pomeriggio, anche lì, a proposito di sdraio, eravate in molti sulle sdraio, spaparanzati, che bello, finalmente a godere un po' di primo sole che si è fatto attendere. Sembrava la sposa, il sole, che quando arriva sta sposa? Prima o poi arriva, e in effetti sì, ci fa agognare un po' l'estate, ma il Lamma ci dovrebbe tranquillizzare, insomma, in merito. Allora, buongiorno, buongiorno a Katia. Katia non è proprio in sintonia con i Nu Genea, lei ama altra musica. Cara Katia, buongiorno a te, buongiorno intanto anche a Fabio che fa la ricreazione completa, buongiorno Alberto, buongiorno Valentina, Claudio, ci siete tutti anche questa mattina. Io faccio velocemente l'appello, come avviene praticamente ogni giorno. Vado a ripescare qualcosa dal passato adesso. Loro sono quelli di, ricorderete, tante canzoni, The Boys Are Back in Town, eccetera, eccetera, e questa è una canzone che ci dà la carica per iniziare la settimana, qualora non ce l'avesse data prima il disco dei Nu Genea. Si chiama Jailbreak. We'll be right back.
somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best you move away. Do you hear what I say from under my breath? Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica, prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
The ground. Everything that I believe is you. lost giving hope to the cruel. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it, melancholy never over it. Just cold it in. I watch you as you strike the match. Wearing your heart on your sleeve like a the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold.
Nuovo lavoro per gli Editors, si chiama Call It In, lo stiamo ascoltando, molto molto facile, orecchiabile, usiamo un termine, è vero, io dico sempre ruffiano per dire che comunque è qualcosa di facile presa, insomma, no? Sono quei brani che comunque al di là di questo non vuol dire che è una cosa scontata, anzi, un gradito ritorno quello degli Editors, anche loro ci hanno fatto attendere un po' di tempo, li abbiamo attesi davvero volentieri. Riguardo le notizie salienti di oggi, beh, ce n'è una importante tra le invenzioni avvenute il 18 di maggio nella storia. Viene presentato nel 1951 in Svezia il Tetra Pak, che si definisce essere un nuovo materiale per confezionare gli alimenti. Fu ideato dall'imprenditore Ruben Rausing, che aveva appena fondato la AB Tetra Pak a Lung per produrlo poi su larga scala. L'idea nasceva nel 1943 addirittura dall'esigenza di produrre un nuovo contenitore asettico per il latte, e così l'anno successivo Rosing presentava la domanda di brevetto, e quindi poi insomma il cartone del latte, dei succhi di frutta, di qualsiasi cosa, praticamente il Tetra Pak è diventato un oggetto quotidiano riciclabile, tra l'altro, per cui anche questa è una un piccolo particolare non indifferente. Tutto questo nasceva il 18 maggio del 1951, quando il mondo scopriva questo materiale nuovo per fare i contenitori, anche se insomma prima in tanti posti si continuava ad utilizzare per esempio il vetro per il latte, che comunque è sempre un materiale nobile, soprattutto con come si faceva con le bottiglie d'acqua. Ancora oggi in certe marche ancora utilizzano il vetro, addirittura con il reso, che era anche una cosa davvero molto molto ecologica in tempi non sospetti, questo va detto. Haunted Hughes, I Hear Voices, che abbiamo trovato questa mattina nella ricreazione. È vero, poi l'argomento più o meno ecologista lo riprendiamo volentieri, perché insomma c'è sempre da conoscere, da scoprire tutta una serie di attività. Mi dice infatti Alberto che in Croazia ancora c'è il vuoto a rendere per le bottiglie in vetro, ma anche dalle nostre parti. Adesso poi dipende un po' dalle varie aziende, dai vari comuni eccetera eccetera, ma ci sono ancora purtroppo in minoranza. Però era un'idea veramente pazzesca quella, perché il vetro è insomma la cosa riciclabile per antonomasia, quindi è un peccato doverlo prima distruggere e poi arrivare. Insomma, in ogni caso c'era un sistema, perlomeno questo io lo ricordo anche quando ero piccolo, che le bottiglie dell'acqua si potevano riportare e poi venivano. Questo anche con il vino era un'idea molto interessante. Buongiorno ancora a tutti voi, anche a Claudio che stava apprezzando intanto i Thin Lizzy live, erano pazzeschi. È vero, formazione che mi ha mandato un paio di vocali e li riassumo, che in Italia magari è un po' meno conosciuta rispetto alla scena internazionale, ma che vale sempre la pena recuperare e riascoltare. Noi ci fermiamo qui con l'ora di ricreazione, ma vi aspetto come sempre domani. Avremo i nostri spazi mattutini, è vero, tetra da origini al Tetris, per la proprietà degli imballaggi di questo materiale che si accartocciano per potersi incastrare bene nei secchi del sudicio, vi dice la Vale, può darsi. Poi io, guarda, voglio, con una leggenda così, voglio crederci davvero. Sì, potrebbe anche essere che poi no, tetra, poi probabilmente perché sono più materiali accoppiati, no? Si chiamano anche poliaccoppiati, adesso io non sono un chimico, però il nome deriva da questi quattro, tetra vuol dire quattro, giusto? Il tetrodo infatti a tre griglie, esatto, sì, adesso faccio riferimento all'elettronica d'epoca, è vero, il tetra, no, tre o quattro? Tre vuol dire, sono tre cose accoppiate, esatto. E quindi sì, questo è il significato, no, del tetrapack, che poi insomma è diventato il nostro oggetto di riferimento quasi quotidiano. Appuntamento a domani, tra poco Popolare Network con le ultime dall'Italia e dal mondo, dopo arriva Benedetto Ferrara con Ad Ovest di Padalino. La programmazione poi prosegue, lo ricordo, alle 12.30 il GR nazionale, 12.45 il GR regionale dalla nostra redazione, 13 City Lights, 13.10 Stato Brado con G. Barbasso, ore 16 Bravo Chi Ascolta con Giustina Terenzi, Newsline Sera alle 18.45 Fatti e approfondimenti dalla città e dalla regione. Poi vi ricordo alle 19.30 ancora il GR nazionale di PopNet, 19.50 Esteri, 21.30 Che ci fate lì, 22.30 il GR Notte, l'ultima fascia news di Popolare Network, e alle 22.45 torna Benedetto Ferrara con le sue farfalle ed il Night Flight. Noi ci troviamo domani mattina come sempre qua sulle frequenze di Controradio, e da parte di Mirko Ropolo buona continuazione di ascolto.